ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Ciao a tutti, bentornati nel podcast di Engine Radio Sud. Sono Caterina di Social Station e oggi parliamo di un argomento molto attuale, intelligenza artificiale. Non siamo soli, ma con noi c'è Pierpaolo Fiore, studioso appunto di questa nuova, possiamo dire, materia o comunque una tendenza che fa sempre più parte del nostro quotidiano. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, Pierpaolo, inizia a dire magari qualcosa un po' più di te rispetto a quello che studi e come l'intelligenza artificiale è entrata nella tua vita.
Perfetto, allora io praticamente sono un studente di dottorato appunto di intelligenza artificiale e ad oggi mi occupo principalmente di quella che è chiamata computer vision, che è praticamente una branca del deep learning, che a sua volta è una branca dell'intelligenza artificiale, perché poi il concetto di intelligenza artificiale è spesso interpretato male. Diciamo, l'intelligenza artificiale nasce comunque tanti anni fa, molti anni fa, nell'80 diciamo si è avuta una spinta molto importante, ma anche prima era nato, dei concetti erano già nati. Ovviamente l'intelligenza artificiale si pone l'obiettivo di interpretare quella che è il ragionamento umano, quindi di comportare di far sì che le macchine abbiano, diciamo, dei comportamenti simili a quelli al ragionamento umano. Questo è, diciamo, l'obiettivo. Ovviamente nel Novecento non c'erano questi strumenti che abbiamo oggi per poter questa potenza, diciamo, di calcolo che abbiamo oggi, quindi questo argomento è vero che è in voga ad oggi, però nato tantissimi anni fa. Si possono trovare tantissimi libri degli anni 80 e anni 70 che già parlano di cose futuristiche per l'epoca, che però oggi sono attuali, sono molto attuali. Quindi, diciamo, io mi occupo di questo, ho fatto degli studi anche magistrali, la laurea in machine learning e big data, quindi ad oggi sono dentro a questo campo, diciamo così.
Ok, prima hai citato il deep learning, il machine learning, sembrano termini un po' difficili per chi non ci sta tanto dentro, ci puoi chiarire un po' le idee in modo semplice?
Sì, vabbè, diciamo che la differenza, prima cosa non bisogna mai farsi spaventare dai termini, soprattutto quando sono inglesi, perché alla fine sono più semplici di quanto sembrino. Machine learning e deep learning sono sostanzialmente uno l'evoluzione dell'altro. In particolare il machine learning prevede degli algoritmi, va? Informatici, che risolvono determinati problemi attraverso delle reti, tipicamente delle reti neurali. Reti neurali che non deep, appunto. Deep significa profondo, quindi il deep learning invece è un'evoluzione in cui queste reti, grazie sempre alla potenza computazionale a disposizione, sono molto profonde, molto grandi, quindi fanno tantissimi calcoli per risolvere determinati problemi che appunto ci possono semplificare la vita quotidiana. Possiamo citarne tanti di problemi, per esempio, al giorno d'oggi. Che ci capita tutti i giorni è l'assistente vocale, dove abbiamo praticamente questi programmi che sono in grado di interpretare la nostra voce, di innanzitutto catturare la nostra voce, poi interpretare che cosa stiamo dicendo, il contesto, estrarre le parole chiave e formulare poi delle risposte che sembrerebbero la maggior parte delle volte quasi come se stessimo parlando con un'altra persona. Quindi questo è un esempio molto pratico di intelligenza artificiale, ma non solo. Quando navighiamo, per esempio, su internet, ci capita spesso di trovare proprio quell'articolo che stavamo cercando, di quella cosa che stavamo parlando 5 minuti prima, quell'offerta fatta apposta per noi, lo sconto particolare. Queste sono tutte cose che applicazioni dell'intelligenza artificiale. In particolare questi si chiamano, per esempio, sistemi di raccomandazione, in cui c'è un sistema che raccomanda al cliente qualcosa che potrebbe piacergli, ad esempio Netflix. Ma andiamo su Netflix e vediamo determinati tipi di serie,
cioè consigliati per te.
Esatto, consigliati per te, che ti profilano, diciamo, cercano di capire un po' qual è il tuo stile, cosa può piacere e cosa non ti può piacere. E queste sono, per esempio, due applicazioni molto, che sicuramente tutti quanti abbiamo prima o poi toccato, sicuramente, con mano. Poi ce ne sono tante altre nella vita quotidiana. Indomani io vedo, per esempio, la guida autonoma, magari non nelle nostre città, però altrove sarà il futuro. Quindi la guida autonoma, immaginiamo che una macchina ci guida e noi non dobbiamo fare niente, quindi deve stare attenta a milioni di cose, pedoni, strade, incidenti e così via. Quindi là sono veramente sistemi molto molto complessi, che forse sì, spaventano un po', cioè diciamo che questa cosa, se immaginiamo di farci guidare da un'auto a 120 km/h, ci spaventa questa cosa, però alla fine ci fideremo, sono sicuro che fra tanti anni ci fideremo anche noi di queste cose.
Quindi diciamo che tutte queste, queste soluzioni che ci propone l'intelligenza artificiale un po' sembra che ci semplificano.
Assolutamente, assolutamente. Sono, per me, diciamo che ne faccio un uso quotidiano, sono una manna dal cielo, diciamo così. Soprattutto questi strumenti che stanno nascendo negli ultimi periodi di supporto, diciamo, ai lavoratori, io li chiamo così, perché ad esempio ChatGPT, questi interpreti di linguaggio naturale, ma anche questi sistemi che, per esempio, non so se conoscete, che generano delle immagini, sempre sì. In ambito generativo. Per esempio, è giusto chiarire che queste tecnologie possono essere applicate per vari scopi, diciamo. Ci sono, per esempio, gli scopi di classificazione, in cui abbiamo un sistema che è in grado, a partire da degli input, di classificare l'input, cioè cosa che siamo, che cos'è quello che gli abbiamo fatto vedere. Per esempio, un classificatore di immagini. In questa immagine c'è un cane, in questa immagine c'è un gatto. Poi abbiamo invece altri sistemi che sono predittivi e quindi fanno quella che è chiamata in termine tecnico regressione, che per esempio possono prevedere gli andamenti di mercato. Quale sarà il prezzo di questo prodotto fra 10 giorni, fra 5 giorni, quali azioni comprare, quali no. E poi invece ci sono questi altri sistemi che sono nati in quest'ultimo anno, che sono i sistemi generativi, che non è che sono nati di moda, diciamo così, nell'ultimo paio d'anni, che sono questi sistemi generativi, in cui l'intelligenza artificiale riesce a generare del contenuto nuovo, immagini, audio, testo. E quindi questi, diciamo, forse ci stanno semplificando ancora di più alcune cose che prima erano abbastanza pesanti. Ad esempio, ho visto ultimamente degli strumenti che ti possono, preparare delle slide automaticamente, secondo delle indicazioni che tu puoi dare sotto forma di testo. Quindi vorrei delle slide in cui si parla di intelligenza artificiale, ne devi fare 10, in cui nella prima fai l'introduzione, nella seconda fai degli esempi con immagini, esempio. Immaginiamo, diciamo, questa un'applicazione del genere ci può far capire quanto tempo ci fa risparmiare certe volte l'intelligenza artificiale.
Certo. Oppure, infatti, chi insomma è un po' contrario, dicendo che l'intelligenza artificiale, sai, un po' quello che il sentire comune sostituirà gli uomini o non li sostituirà, io invece penso che velocizzerà un po' il lavoro per dare spazio anche ad altre cose.
Sì, questa problematica nasce sicuramente da ChatGPT, che ha un po' scosso le nostre vite negli ultimi mesi. Ed effettivamente sono d'accordo con quello che tu hai detto, perché io, da utilizzatore, da non dico esperto, però sono nel campo, mi rendo conto che chi ne è estraneo può esserne spaventato la prima volta. Cioè, vedere un computer che ti risolve determinati problemi in un batter d'occhio, magari il problema che tu stai risolvendo nel tuo lavoro, può farti paura, può farti pensare: ok, il mio lavoro ormai lo fa ChatGPT. Ma non è così. Non è così.
Infatti, io penso, ad esempio, scusami se ti interrompo, agli studenti che utilizzano ChatGPT ormai, già quasi tutti, non so, per riassunti o per ricerche e quant'altro. Non credo che sia una sostituzione vera e propria dello studio, perché comunque ChatGPT fornisce degli elementi base, principali, non è abbastanza per poter approfondire l'argomento, ma comunque ti dà uno scheletro che può essere utile al lavoro che fai o anche allo studio che fai. Tu meglio puoi dirci.
Sì, diciamo che dal punto di vista, mi metto nei panni di uno studente, può avere, diciamo, diversi risvolti, perché da un lato è vero, ti può dare uno scheletro, ti può dare un punto di vista, un'idea da cui partire, dall'altro però ti può un po' atrofizzare il pensiero. Cioè, quindi quando sei giovani io farei di tutto per evitare di utilizzare questi strumenti e sforzare più la mente, diciamo. In ambito lavorativo invece ChatGPT è fondamentale per alcuni tipi di task che sono semplici, che però tolgono tempo.
Sì.
Quindi, ad esempio, per chi scrive il codice, magari sa come si scrive quel codice, sa che ci mette 10 minuti per scriverlo, per esempio, per risolvere un problema, glielo fa scrivere a ChatGPT. Ma lì è semplicemente una funzione di supporto. Infatti io vedo questo strumento come un sistema di supporto ai lavoratori. È vero che alcuni lavori avranno meno senso con l'introduzione di ChatGPT, però se ne creeranno anche altri, questa è la verità. Cioè, saper utilizzare comunque questi strumenti, saperli governare, saper anche stabilire se quello che ci forniscono è vero, è attendibile, non è facile. Infatti molto spesso, purtroppo, questi sistemi, qualsiasi domanda io imposta, rispondono e inventano. Quindi ci sembra tutto oro quel che luccica, diciamo.
Quindi comunque va allenato il pensiero critico in qualche modo, saper discernere una fake news dell'intelligenza artificiale anche.
Sì, a proposito di questo, ci sta un'intelligenza artificiale che riconosce quello che è stato fatto da un'intelligenza artificiale. Diciamo, si sta combattendo un po' sta facendo questa battaglia, visto che molti, come hai detto anche tu, utilizzano questi strumenti per fare, che ne so, gli esami, riassunti, anche tesi. Stata scoperta, mi pare, ultimamente una tesi di laurea fatta con ChatGPT, che era palesemente, diciamo, si leggeva e si capiva, diciamo, un po' lo stile ChatGPT, e fu scoperto proprio, non mi ricordo in quale università. Però in generale questa lotta nel capire adesso quali sono i contenuti veri e quali sono i contenuti falsi è molto in voga, anche questa, tramite esempio intelligenza artificiale. Quindi è una lotta tra deep learning e deep learning, praticamente.
È molto difficile, secondo me, anche nelle immagini, perché tante volte le immagini create dall'intelligenza artificiale sono talmente realistiche che si fa fatica a discernere.
Certo. Questo è il problema del deepfake, praticamente. Il deepfake pure è un problema serio da diversi punti di vista, perché può minare la privacy dei personaggi famosi, per esempio, ma anche no. Può, per esempio, in ambito politico, divulgare un video di intelligenza artificiale in cui c'è questo un politico X che dice determinate cose, può ovviamente influenzare.
Poi dimostrare il contrario sarà complicato.
Dimostrare il contrario, c'è sempre l'intelligenza artificiale che lo dimostra. Diciamo, c'è sempre un sistema che prende questo video, questa immagine, la analizza e ci dirà se è attendibile oppure no. Ovviamente con una certa precisione. Se poi i sistemi diventano talmente precisi da non distinguere più il vero dal falso, sarà un bel problema, diciamo così.
L'ultima domanda prima di salutarci, no? Sì. Quale sarà un po' la tendenza futura? Perché a me sembra sempre che se lo strumento, ad esempio ChatGPT, che è arrivato oggi a noi e ci è sembrato una cosa clamorosa, io credo che esistesse già da un po' ed è stata testata fino ad arrivare al grande pubblico. Quindi ci sono già delle innovazioni che tra poco scopriremo, secondo te?
Ma secondo me sì, cioè ChatGPT è solo l'inizio di questo, diciamo, filone di arte. Io lo chiamo arte generativa alla fine. Mm-hmm. Molto importante per me è anche, cioè, associato al testo, adesso ci sono le immagini, cioè generare delle immagini precise, generami un cavallo con queste caratteristiche, è la stessa cosa di generare un testo alla fine, però applicata in un altro ambito. Il futuro, secondo me, è l'applicazione di queste tecnologie nell'industria. Questo è proprio poco ma sicuro. Ci sono già tante industrie che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, hanno moltiplicato sia la produzione delle aziende, anche ridotto a malincuore anche il numero di operai all'interno. Cioè, questa è una cosa che purtroppo è vera, però al contempo la qualità dei prodotti, ad esempio gli infortuni sul lavoro attraverso i sistemi di intelligenza artificiale si possono ridurre, secondo me. C'è bisogno di chi sappia utilizzare, questa è la mia idea. Diciamo che vedo da mo' a 10 anni comunque che la maggior parte delle persone comunque dovranno conoscere quantomeno questi sistemi e saperli utilizzare. Non essere esperti, ma sicuramente in qualsiasi posto di lavoro ci sarà una componente di intelligenza artificiale che verrà interrogata oppure integrata nei sistemi di lavoro più comuni, anche a scuola, dappertutto, secondo me. Quindi l'idea è quella di prendere, diciamo, leggersi qualcosa, rimanere aggiornati anche e utilizzare questi strumenti, che forse quando si utilizza lo strumento ci si rende conto sia delle forze ma anche dei problemi, perché ovviamente, come ho detto prima, non è tutto oro quel che luccica, quindi hanno ancora dei problemi questi sistemi. Però
certo, ma conoscerli ci aiuta anche ad avere meno paura del futuro e probabilmente di ciò che non conosciamo.
Assolutamente, questo sì, è vero, assolutamente vero, sono d'accordo.
Ti ringrazio per la disponibilità e soprattutto per averci chiarito diversi punti in termini molto semplici. Tante volte quando leggiamo sui social, informandoci, non è tutto così semplificato, quindi ti ringrazio.
No, è stato un piacere.
Alla prossima.
Alla prossima. Ciao a tutti.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Napoli è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.